La nostra musica e i nostri ospiti. È arrivato il momento di presentare e dare il bentornato in realtà a Casa Marconi a Filippo Poletti. Ciao Filippo.
Ciao, ciao Elena e buon ascolto a tutte e a tutti.
Dunque oggi sei qua con noi ovviamente per farci una bella visita. Parlavamo del fuori onda di quanto è bello fare le chiacchierate così di persona e vedersi e rivedersi, e poi anche per raccontarci il tuo nuovo libro, la tua nuova fatica anche, Supervisor, i professionisti della I, una guida con tanto di assistente di intelligenza artificiale adatto a tutti praticamente le categorie di lavoratori, dai medici agli psicologi agli infermieri, giornalisti, veramente veramente tutti. Un libro che appunto vuole aiutare noi esseri umani a convivere e saper gestire, saper orchestrare l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro, giusto?
Sì, a fare i supervisor. Allora, l'intelligenza artificiale, Elena e care amiche e cari amici, ci dà tanto, ma ci chiede tantissimo. Chiede a noi di fare i supervisori. Una parola difficile in inglese è human in the loop. Diciamolo in italiano: l'uomo al centro. La tecnologia è un'opportunità se governata dalle professioniste e dai professionisti.
L'intelligenza artificiale sta completamente cambiando il mondo del lavoro. Dobbiamo essere bravi appunto a saperla gestire, anche per soprattutto per non perdere delle opportunità fondamentali, e poi per capire magari anche quali invece possano essere delle minacce.
Sì, ci sono opportunità e minacce. Io dico sempre che se vogliamo fare professione per professione un'analisi onesta, dobbiamo fare una SWOT analisi, anche qui sì, è una parola difficile, insomma un'analisi completa. Ci sono i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. E lo dobbiamo fare, Elena, con le AI di ieri, con le AI di oggi e con le AI di domani. Le AI di ieri che cos'è? Pensiamo sempre che sia una cosa che non ci riguarda.
E invece...
Le AI di oggi, computer vision, parola anche qui difficile, ma che cos'è la computer vision? Quando noi facciamo il Face ID sul nostro cellulare o usiamo i filtri Instagram, esatto, o TikTok, questo è computer vision. Quando parliamo di machine learning, parola difficile, i suggerimenti che ci può dare Amazon piuttosto che tante altre piattaforme, ecco, questo è un machine learning. Piuttosto che pensiamo al filtro anti-spam di Google, di Gmail, Google Gmail, piuttosto che i navigatori Waze, che è sempre di Google. Ecco, questi sono esempi di machine learning. E ancora l'analisi predittiva. Qui sembra una parola difficile, predictive analytics, anche qui l'inglese. Ma insomma, cosa vuol dire? Pensiamo all'universo della sanità. Quando ci sentivamo per il Covid, ebbene, lì tanti ricercatori, tanti specialisti hanno lavorato per trovare appunto dei vaccini, anche grazie appunto alle AI. Intervista di domenica, dell'altro giorno, del direttore Remuzzi, il direttore appunto dell'Istituto Negri, e lui dice, dice le AI è molto efficiente, anzi le diagnosi fatte con le AI sono 4 volte più coerenti, più corrette di quelle fatte per un medico. Insomma, tante opportunità, e questo per le AI di ieri. Oggi si parla di AI generativa, conversazionale, agentica, e poi c'è le AI del domani. Quale sarà le AI del domani? Si parla di fisico le AI, cioè di un'intelligenza artificiale che interagisce con delle cose concrete. È il caso dei RoboCop, dei robot agenti che dirigono il traffico, è il caso dei robotaxi, insomma abbiamo a che fare insomma con degli universi che velocemente stanno cambiando. E ritorniamo a bomba, l'uomo, le donne devono essere le o i supervisori.
Esatto, o come possiamo dire anche i direttori di questa orchestra di sì, intelligenze, che appunto sembrano qualcosa di straordinario, ma fanno quotidianamente parte delle nostre giornate, anche dai gesti più semplici come prendere in mano il nostro smartphone. Filippo, abbiamo ancora un po' di cose da dirci, quindi ti invito a rimanere con noi, ci ascoltiamo le previsioni meteo, un po' di musica e poi torniamo qui.
Volentieri.
Radio Marconi.
The Star Riders, questa era Kiss Me che abbiamo ascoltato assieme a casa Marconi. E The Star Riders esistono, non sono cantanti generati dall'intelligenza artificiale, anche se Filippo ultimamente se ne sentono veramente tanti di gruppi artisti che si pensa magari che esistano, poi in realtà uno fa due ricerche e dice ma questa musica non esiste veramente.
Sì, non esiste l'artista. Il caso eclatante è quello di Breaking Rust. Tante canzoni di questo cowboy, e il cowboy non esiste.
È vero.
Il cowboy non esiste, però canzoni splendide.
Funzionano.
Walk My Way, tante, che ha scalato le classifiche americane alla fine dell'anno scorso. Insomma, ecco, io sono per l'artista che deve restare tale con l'aiuto della tecnologia,
sì,
però insomma mi piace che ci sia ancora, esista ancora l'artista.
Questo è vero, e sarebbe interessante sentire anche il parere di qualche musicista e cantante sotto questo aspetto. Tra l'altro manca meno di un mese ormai a Sanremo e
sì,
un esempio di intelligenza artificiale in un certo senso che è stata accettata anche su quel palco negli ultimi due anni, quello dell'autotune.
Sì, qua tocchi un tema molto dibattuto,
sì,
perché tra gli artisti c'è chi è pro e chi è contro. Io non sono un artista, però fino a 30 anni mi sono occupato, di musica, e ti dico che questo suono metallico, che è il risultato dell'utilizzo dell'autotune, non mi esalta. Sulla sintesi musicale, la musica è avanti, anni luce, cioè in musica si parla di tecnologia da tanti decenni, quindi la musica sotto questo aspetto non ha mai schifato e ha sempre utilizzato tecnologia. Se pensiamo all'organologia, una parola difficile, l'organologia è lo studio degli strumenti. Ecco, gli strumenti sono evoluti nei secoli e i musicisti, i compositori, gli autori li hanno utilizzato i nuovi strumenti, no?
Hanno imparato
a
cambiare le proprie conoscenze.
Il fortepiano che è diventato pianoforte, e quindi gli artisti si sono, prima era il clavicembalo, insomma i musicisti sono sempre stati attenti alla tecnologia. Certo è che se il musicista è stonato e l'autotune me lo fa diventare intonato, Filippo Poletti dice non ci siamo.
Questo è vero, mi è fatto venire in mente anche che oggi è la vigilia, tra l'altro, del compleanno di uno dei più grandi
Mozart.
Maestri musicali, Mozart. Un esempio di un'intelligenza umana quasi artificiale.
Sì, dici una cosa molto vera. Se noi guardiamo la tessitura dei brani musicali composti da Mozart, io avevo pensato quando studiavo musicologia a Cremona, avevo questo insegnante che era austriaco, e lui, il professor Fischer, diceva Mozart, me lo ricordo che quando lo diceva ci spaventavamo tutti. Comunque Mozart per dirla, che peraltro è stato quasi nostro concittadino di Milano,
quasi.
Perché nel 1770 a 14 anni suonava l'organo di San Marco, poi ha fatto diverse visite a Milano, nel 73 suonò l'organo di Sant'Antonio Abate, no? Una chiesa che anche tu conosci,
sì.
Quando guardiamo la tessitura di queste partiture, il cui risultato è di una bellezza straordinaria, capiamo che dietro c'era un'intelligenza umana straordinaria. Parliamo di Mozart, ma potremmo dire di Beethoven,
sì,
potremmo dire di Bach, insomma, menti veramente eccelse. Vedi, Mozart è stato l'unico, dal mio punto di vista come musicologo, l'unico autore che è riuscito negli stessi brani ad essere allegro e drammatico. Nel Don Giovanni, quando fa la lista del insomma delle conquiste, quando vengono elencate le conquiste, a un certo punto, dopo un paio di minuti, diventa drammatico. Vedi, in un pezzo che doveva essere allegro diventa drammatico. Insomma, Mozart è stato, io lo considero, una volta Ravasi mi disse, ma insomma i teologi hanno cercato la prova di Dio, beh insomma si sono dimenticati di diversi autori, Mozart e Bach.
Ma Mozart è in assoluto il mio preferito, quindi hai toccato un tasto da me molto, molto amato. E a proposito di competenze umane, adesso tornando alla nostra contemporaneità e ai nostri rapporti con l'intelligenza artificiale, nel futuro quali competenze nostre umane non dovranno mancare per poter convivere e orchestrare al meglio queste nuove intelligenze?
Allora, direi tre. Il primo, parola difficile, care amiche e cari amici, ma cerco di spiegare. Il primo è prompt mindset, la capacità di interrogare queste macchine. Mm-hmm. Come si fa a interrogare ChatGPT? Se vogliamo interrogarli in un modo efficiente ed efficace, dobbiamo dargli un ruolo, un compito, indicargli il contesto e farci dare degli esempi. Poi l'altra competenza è quella dell'agentività, agency in inglese. Io ogni tanto dico qualche parola in inglese perché mio papà era italiano americano e quindi insomma mi piace in qualche modo citare l'inglese. Agency viene dal greco ago vuol dire condurre. Ecco, l'agentività è la capacità di condurre, che è dell'uomo, non è delle macchine. Infine il vibe working. Cos'è il vibe working? È la simbiosi. L'uomo, la donna, la professionista, il professionista supervisor, come dico io in supervisor dei professionisti delle AI, che appunto collabora fianco a fianco con l'intelligenza artificiale.
Grazie Filippo, dalle chiacchierate con te si imparano sempre molte cose nuove, anche aneddoti su grandi artisti, perché alla fine te ne intendi molto bene anche di musica. Ricordo il libro che dovete avere tutti sulla vostra scrivania, Filippo Poletti, Supervisor, i professionisti dell'AI.
Grazie. Sì. Grazie mille a te e ci salutiamo con un compito per i nostri ascoltatori.
Sentiamo, sono curiosa.
Andate ad ascoltare, a proposito di Mozart, l'Esultate K165, perché questo brano, questo splendido mottetto fu eseguito appunto qui a Milano, era il 1773. Ascoltatelo, intelligenza umana ma straordinaria.
Grazie Filippo, alla prossima. Noi ci risentiamo tra poco, adesso i Santa Maria con Zanzare, poi torniamo qui a Casa Marconi con altre novità e altri ospiti. Nel mentre anche Matteo Gallier con l'informazione locale. A tra poco.